Baba, dove sei? Baba, Elisabetta.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui 9 e 9 minuti. Siamo qui perché c'è Leonardo Manera, signore e signori.
Che fatica.
Che fatica. Guarda, siamo anche in video con la dicitura Festival dell'Economia di Trento. Ma è già finito. Siamo al festival. Siamo a Trento?
A Trento? No, stavo.
No, ci sta anche pensando. No, siamo in Viale Sarca 223. Siamo a Milano.
Che fatica oggi venire qui. C'è la metropolitana piena, devo dire.
E vabbè, la gente va
a
lavorare.
Mi sento affaticato.
Però è un giorno particolare. Fammi salutare la redazione. Miriam Luchetti, Lorenzo Nespoli, Paolo Corleoni in regia. Ma soprattutto, signore, signori, oggi salutiamo la Svizzera Elisabetta Fusconi, che festeggia il genetliaco compiendo 22-23 anni, non ricordo, in onore di Elisabetta Fusconi e del suo compleanno e della Svizzera.
52 anni.
Ma là, ma quali? Va?
52.
Saranno 32.
52 years old. 52. 52.
Ci vorrebbe Andrew Spannhaus.
Qui c'è un mondo fantastico. Heidi, Heidi, candida come te. Facciamolo tutte così. Yodel si chiamano. Heidi, 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 Heidi. Ma perché la sappiamo tutti sta canzone? Perché siamo vecchi o perché la sanno anche i giovani di oggi,
ma
secondo
chi
te?
Non l'ha visto,
no, mio figlio non la sa la sigla di Heidi, secondo me.
Può essere, ma no.
Siamo vecchi come Elisabetta Fusconi.
Smettila!
Che compie 52.
Ma non è vero. Years. Non spacciare notizie 52. False. 9-12 minuti, dai che possiamo partire, vai!
E sì. Questa c'è perché lei è una grande appassionata di Vasco Rossi. Però questa non è una canzone. Però dice quanti anni hai, per questo l'abbiamo messo.
Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?
Tullio De Piscopo.
Quanti non ne vuoi più dire? Sai, stasera ti ho pensato poi la sfiga
di Cioccio. Vedi,
da un contributo anch'io, altrimenti sembra che siamo qui a non fare niente mentre c'è la canzone.
Sai che storia c'era? Dopo dove vai?
Dopo dove vai?
Stasera.
Stasera.
Sai che non lo so.
Sai che non lo so.
Bambina.
Sì, dopo 50 la vita cambia completamente,
ragazzi.
Dopo 50 si avverte proprio un declino anche fisico, si cominciano a sentire dolori, si cerca di illudersi che niente sia cambiato, ma è un'altra cosa la vita.
Arriva un messaggio, non dà neanche fastidio Manera, dai, tanto è solo lunedì.
A casa.
Allora, in diretta da Trento, almeno così dice una didascalia su una TV.
Voglio dare un consiglio per guadagnare dei soldi.
Attenzione, si è trovato un meccanismo, Leonardo, stavo cercando di dissuaderlo da questa.
Se volete guadagnare ogni giorno 7-10 euro, si può fare facilmente, è capitato. Vediamo. Anche a me. Avevo messo le monete nel parcometro.
Sì, sei l'unico tra l'altro ormai che non ha un'app. Vabbè,
perché dovrei collegare anche una carta di credito al telefono e non so come si fa, io sono del 900. e non trovavo il resto. Poi ho scoperto che qualcuno aveva messo un adesivo sulla bocchetta dove si recupera le monete di retta.
La truffa vecchia.
Sì, però allora ho alzato l'adesivo, sono stato sagace, furbo, ho capito che c'era un adesivo. L'ho alzato, c'erano dentro 6-7 euro. Perché tanti non vanno neanche a controllarli, con sarà rotto il parcometro.
Certo.
Quindi io consiglio a tutti di mettere degli adesivi sui bocchettoni dove si dà il resto. E secondo me ci sono tanti che abboccano. Ma non è una truffa, è un piccolo escamotage per poter rimediare qualche moneta. Provate anche voi nei parcometri vicino a casa vostra.
Ma no, ma io vorrei chiedere subito un commento. L'abbiamo chiamato peraltro a Stefano Feltri, nostro amico, con la sua. Cioè, Stefano.
Perché funziona, sarà anche vecchio il trucco, ma funziona.
Ma sarà trucco, ma
tanti dicono il parcometro è rotto, basta sollevare l'adesivo e dentro trovi parecchie monetine.
Ma ho capito, ma è da 30 anni. Ma Stefano,
eppure
Feltri
funziona ancora.
Sì, funziona ancora.
Diciamo che vuol dire che Leonardo Manera ha molto tempo a sua disposizione. Durante la giornata può passare varie volte al parcometro a controllare quanti Facebook hanno lasciato i soldi.
A vari parcometri, fa il giro
a vari parcometri. Diventa un lavoro a tempo pieno.
Certo.
Uno può tirar su, secondo me, anche 50 euro al giorno se fa il giro di tutti i parcometri.
Finisce, secondo me, su Striscia la notizia nel giro di 2 mesi. Ma lei è quello dei parcometri.
Se dividi 50 euro al giorno per le ore che ti ha richiesto andare a prenderli girando tutti i parcometri di Milano senza essere arrestato, forse ci sono altri lavori, diciamo, più redditizi e più legali, insomma.
Allora, Stefano Feltri lo abbiamo convocato perché oggi devo dire una cosa: tassisti all'ascolto, tassisti e tassiste, il vostro numero di telefono oggi è 800 24 00 24, perché parliamo di voi, lo facciamo e vorremmo convocarvi telefonicamente. Chiamate, se possibile con pacatezza, perché sicuramente alcune critiche arriveranno, per dire la vostra.
Che tra l'altro, secondo me i tassisti dovrebbero essere contenti di chiamare per questo argomento, perché per una volta non dovranno parlare della Toyota Prius, la domanda che tutti gli fanno sempre: come va la Toyota Prius? Quindi un argomento diverso,
che non tutti hanno la Toyota Prius,
tutti praticamente.
Però prima, Stefano, ti voglio far parlare, visto che Stefano Feltri, voglio segnalare anche il suo appunti di Stefano Feltri, poi ti devo fare un altro complimento per un podcast che hai fatto e che ho ascoltato con molta attenzione, anche se con estremo ritardo, ma l'ho fatto. Prima ti voglio far sentire la Meloni, perché insomma tu che vivi nel mondo dell'informazione, c'è questa accusa a cui ha risposto Meloni dicendo: ma quale telemeloni? Senti un
cari
po'.
Telespettatori della 7, è da un po' che non ci si vede, e però spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale, perché mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell'Italia. Così oggi, pure in una situazione difficile, l'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l'export, è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre. Aumentano i contratti stabili, aumenta l'occupazione femminile, diminuisce il rischio di povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione.
Qui, Giorgia Meloni, il tema è la 7. Io ho una mia idea e l'avevo detto quando Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio. Si sa, la RAI è da sempre filo governativa perché controllata dai partiti, ma non di questo governo, come dire, di qualsiasi governo. Ci sono le tre reti Mediaset che comunque sono al governo, diciamo così. Io avevo pensato a dire: alla 7 farebbero bene a fare una TV di opposizione, proprio di opposizione dura. Non so cosa ne pensi, Stefano Feltri, come... E quindi insomma Giorgia Meloni si è un po' risentita.
Ma io credo che semplicemente diciamo l'esistenza di Tele Meloni è a due facce, cioè da un lato dove Giorgia Meloni ha più controllo cerca di diffondere i suoi punti di vista attraverso persone di cui si fida, dove ha meno controllo rimane a distanza e, diciamo così, boicotta con la sua assenza e vietando ai suoi di partecipare le trasmissioni che così sembrano inevitabilmente schiacciate dall'altra parte. Cioè, per essere chiari, alla 7 non è che non vogliono raccontare quello che fa il governo Meloni con le voci del governo Meloni, e quelle del governo Meloni non ci vanno perché temono di avere domande meno compiacenti che in altre trasmissioni, e quindi è l'unica ragione per cui si vedono così tanto in video i vari Mario Secchi, Italo Bocchino, eccetera, perché nel tentativo di mantenere una discussione, diciamo, sì, pluralista, le varie trasmissioni invitano quelli che in inglese chiamano i surrogates, i surrogati, cioè gente che fa la funzione del politico di destra. E così, come è prevedibile, perché Giorgia Meloni in questo ha decenni di esperienza, prima crea il problema e poi si lamenta per il problema attribuendo la responsabilità, sì, ad altri. A me non sembra che, diciamo, la Sette abbia faccia una televisione di opposizione nel senso, diciamo, ideologico. La fa nei fatti, perché se non ci va il governo ti trovi a raccontare le cose critiche sul governo come si fa sempre, sì, ma senza le voci di quelli del
poi
governo.
Bisognerebbe, come dire, essere sempre critici verso il potere,
assolutamente,
qualunque, di qualunque parte sia il potere.
Secondo te, la televisione ha ancora un ruolo importante per l'elettorato sotto i 40 anni, diciamo? Perché no, io vedo per esempio mio figlio che tra 3 anni voterà, però le sue fonti di informazione sono esclusivamente i social.
Cioè, sì, cioè, diciamo, questo è vero, però sui social, i social si alimentano anche di molte cose che vengono prodotte dalla televisione, poi segmentate, triturate. Faccio l'esempio di Belve di Francesca Fagnani, è un programma che vive tanto sulla Rai quanto su TikTok, segmentato e spezzettato. Quindi, diciamo, chi sa usare, chi pensa a questa, diciamo, catena digestiva dell'informazione, pensa anche a qual è il risultato, sì, finale, cioè i frammenti che vanno sui social. Quindi non conta il discorso completo, il minutaggio, ma conta la battuta effetto e il flash.
No, ma qualcuno dice, forse non ha capito, dice, ma perché la 7 cosa fa? Fa contro, come dire, il governo. Io ripeto, con la RAI, che da sempre è filo governativa, dipende dal governo che c'è in carica, con le 3 reti Mediaset, che in questo caso sono, come dire, appunto, al governo, perché Berlusconi, la famiglia Berlusconi, sì, è chiaro che poi rimane la 7, che
c'è la 9,
fa...
che è una, sì, rete in grande, sì, ascesa, comunque, la 9.
Comunque, allora,
sì,
parliamo...
ma quello che basta dire agli ascoltatori, cioè, quando ci sono i governi in carica, vuol dire, prendiamo gli annunci che ha fatto Giorgia Meloni, uno che avete trasmesso, uno può scegliere di rilanciarli dicendo ecco cosa ha detto Giorgia Meloni, oppure può dire andiamo a vedere se quello che ha detto Giorgia Meloni,
sì,
è vero,
esatto,
o no,
sì, sì,
oppure
chiaro,
può integrarlo con una contestualizzazione. A seconda di quale scelta fai, puoi essere etichettato come, diciamo, neutro, super partes, di opposizione. Non è che vuol dire adesso cantiamo tutti in coro bella ciao e diciamo il fascismo, cioè sono due cose diverse, insomma.
Comunque, caro Stefano Feltri, è il momento di parlare di tassisti, anche perché torna con noi, le avevamo promesso, con l'uscita del libro, Roberto Mantovani, alias Red Sox, che è il tassista famoso di Bologna, che ha scritto il libro Tassista di notte, avventure di una vita contromano. Ben ritrovato, Roberto, eccoci, edito da Garzanti.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, intanto, io che ho letto un pochino il libro, non tutto, ma mi riprometto di leggerlo tutto, e intanto questa definizione noi l'abbiamo imparata bene grazie al nostro amico Alberto Forchielli. Anche Roberto Red Sox è definito un cioccapiatti da qualcuno, un cioccapiatti. Spieghiamo bene che cos'è il cioccapiatti, perché è bellissima questa espressione.
Cioccapiatti a Bologna è un po' il fanfarone, quello che si vanta, quello che non conclude mai niente, anche un po' un raccontaballe.
Un raccontaballe, certo. Allora, Roberto Mantovani è quello che ha violato le 3 regole da non violare mai, scrive lui sui tassisti. Cioè, prima regola, non si parla mai dei tassisti. Seconda, se se ne parla, sempre e solo bene. Terza regola, sappiate, dei tassisti, lo Stato e le banche con il POS ci spiano, ci controllano e ci derubano. Sono davvero queste 3 le regole che ha violato lei?
Beh, sì, no, ne ho violate tante altre di più. E quindi, sì, io mi soffermo sulle quelle delle banche, perché è la scusa classica che può inventare il tassista per cercare di rifiutare le carte di credito. Oltre alle solite frasi, è rotto, non funziona, non va, non c'è la rete, manca il rullino, eccetera, eccetera. Sì, quella scusa che le banche ci spiano, i poteri forti ci spiano attraverso il POS, è una di quelle che mi fa più ridere.
Fa più ridere. Vabbè, cioè, è chiaro, su questo Stefano Feltri, un po' di lamentele magari sulle commissioni bancarie, sul POS, quello possono averlo tutti i rappresentanti di tutte le categorie, si potrebbe anche discutere o no. Stefano.
lusso e le commissioni sono sulle microtransazioni sono molto basse. Io ormai pago sempre il caffè col bancomat, quindi diciamo i tassisti non credo che siano trattati in maniera discriminatoria rispetto a tutti gli altri esercenti che ormai consentono di pagare veramente anche spese minime con la carta e senza fare tutti quei magheggi per cui devono cercarlo, scartabellare, che sembra sempre che sia la prima volta che fanno un pagamento con carta nel 2024. Non tutti, va detto, però alcuni sì.
Sembra, ricordo la scena del film di Albanese quando nel bar gli chiedono la fattura adesso, e si crea un attimo di panico generale, di panico. Non voglio dire che sia così ovviamente, no. Però.
Roberto Mantovani è il tassista, sapete, di Bologna. Io non ho ancora capito che cosa esattamente le sia scattato e che cosa gliel'ha fatto fare. Cioè, un giorno lei si è svegliato e ha voluto andare contromano, appunto. Solo che andando contromano ci si fa in genere abbastanza del male. Che cosa le è successo?
Forse non l'ho capito neanche io. Devo leggere il libro per capirlo meglio, anche se ci ho dedicato un capitolo che è Bologna 5 perché lo fai. E lì ho inserito alcuni aspetti che mi hanno fatto scattare nel tempo questa voglia di trasparenza. Sono stati sempre più i colleghi a incentivarmi a dire sempre di più, perché all'inizio è stato piano piano. Per esempio, facevo una piccola trasmissione radio dove raccontavo cose innocue dei clienti, del nostro lavoro. Questa è stata un po' la scintilla, poi sempre di più raccontavo, più i colleghi mi osteggiavano, mi insultavano, e allora io andavo avanti.
È diventata proprio quasi una missione. Però c'è un punto in cui lei scrive: non vi scandalizzate, c'è una lista di tassisti che si dichiarano disponibili a vendere la propria licenza, perché il tema delle licenze è fondamentale. Così è regolamentato, così è il mondo reale, così funziona, quello è il mercato, questa è l'Italia. E non prendetevela con quelli che vendono. Mi sembra comprensibile che vogliano recuperare l'investimento iniziale. Questo è un punto fondamentale, l'abbiamo trattato anche con Stefano Felte. Ecco, è legittimo che un tassista dica: non voglio vedere svalutata la mia licenza, Mantovani?
Beh, sì, come per me, che io ho comprato la licenza con tanti soldi. Ripeto, la mia è costata 240.000, perché i prezzi qui a Bologna sono molto alti, come immagino a Firenze, perché dove si guadagna bene il prezzo è salito. Dico, non è illegale, perché noi andiamo anche davanti al notaio a fare il passaggio della licenza, quindi è una prassi nata tanti anni fa. Oserei dire, perché i comuni tanti anni fa hanno permesso ai tassisti di passare la licenza al figlio? Errore madornale. Perché al figlio, poi dopo al cugino, all'amico, alla vendita, e quindi è nata questa prassi sbagliata, che poi siamo arrivati sempre ai giorni d'oggi, che è consuetudine, è normale. Quindi chi restituisce la licenza al comune? Nessuno, un pazzo, l'ha pagata a peso d'oro.
Stefano Feltri, molti tassisti dicono: ma se si liberalizza, se si aumentano, io ho speso 240.000 euro, che è il mio TFR, e così me lo perdo, me lo vedo sfumato. Hanno ragione?
Ma diciamo, dipende come si intende il lavoro del tassista. Cioè, se si intende come... diciamo un dipendente pubblico normale, i 240.000 euro sono semplicemente il ritorno atteso sull'investimento che viene, diciamo, anticipato al tassista e recuperato nell'arco della sua carriera. Il punto è: il tassista è un piccolo imprenditore, non è un dipendente pubblico, nel senso che si prende un rischio di impresa, può decidere di non circolare con la sua auto in alcuni orari, o può decidere di cambiare modello, di spendere di più o di meno, di offrire le bottigliette d'acqua ai clienti. Cioè, ha una sua dimensione imprenditoriale. Nessuna attività imprenditoriale è a rischio zero. Cioè, se cambiano, voglio dire, se aumentano i turisti a Roma, la licenza diventa più redditizia, ma non è che noi andiamo dal tassista a chiedergli allora un incremento di quello che ha pagato all'inizio. Diciamo: guarda, c'è il giubileo, allora quest'anno, visto che tu hai comprato la licenza 10 anni fa, ti chiediamo 20.000 euro perché farai più corse. Non è che funziona così. Il tassista
però giustamente,
l'impresa quando va bene, quando
sì,
va male.
Però i prezzi sono bloccati, cioè sono stabiliti, non è che può dire allora siccome ti offro la bottiglietta d'acqua ti faccio pagare 5 euro in più la corsa, perché
i prezzi sì, i prezzi sì, ma la domanda no, cioè la domanda può oscillare. Comunque io sono consapevole che c'è questo problema, sarei per risolverlo drasticamente. Si fa i conti di quanto valgono queste licenze, e non valgono quello che state pagate all'inizio, perché se uno l'ha pagata 200.000 euro 10 anni fa, si è già consumato, diciamo così, metà, cioè 10 anni di quel valore. Si ricomprano le licenze, si azzera il problema, si ricompra forzosamente, così come si espropria.
Si ricompra dallo Stato?
Per fare
parte dello Stato?
Lo Stato si ricompra le licenze, okay. Così come espropriano i terreni del ponte sullo stretto di Messina. Dice, tu hai comprato, Red Sox ha pagato la sua licenza 200.000 euro 10 anni fa, si calcola qual è il tasso di sconto, dici oggi ne vale 80.000,
te li do.
Ti cancelliamo la licenza e ti bonifichiamo 80.000 euro sul conto corrente e tanti cari saluti. E dopo si mettono a bando licenze non commerciabili per il numero che serve, cioè semplicemente finché qualcuno le domanda.
Questa è una proposta concreta, cioè ovviamente non è Red Sox che dice, cioè che dice lei e che direbbero secondo lei i suoi colleghi, li chiama ancora colleghi.
Allora, io dico che sono favorevole a una soluzione che porti a una roba del genere, quindi bisogna mettersi a un tavolo e parlarne, quindi io sono favorevole a fare qualcosa. Il problema è che i tassisti non vogliono fare niente, non muovono un dito, non concedono niente, quindi per il tassista è no assoluto su tutti i fronti.
Ma perché? Cioè adesso saranno tutti così, cioè nel senso sono compatti nel no assoluto a tutto.
Compatti a ogni trattativa, a ogni proposta, a ogni soluzione, e il tassista dice sempre no, 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 al tassista va bene solo una cosa, lo status quo, non vuole cambiare una virgola.
A me sembra...
Ma non serve il consenso dei tassisti per farlo, cioè per essere molto chiari, non sono dei tassisti, sono dello Stato che le dà ai tassisti.
Certo, ci sarebbero evidentemente poi manifestazioni, scioperi e quant'altro.
Sappiamo che sono le persone, poi sono voti, le categorie sono voti, sì, magari non tanto alle europee, magari alle comunali, ecco, immagino.
Questo è vero, però oggi c'è un articolo interessante di Dario Di Vico sul Corriere Economia che dice il problema di questa faccenda è che tutti gli interessi economici danneggiati dalla difesa delle rendite dei tassisti non si coalizzano tra loro. Lo dice, scrive Di Vico, il Salone del Mobile di Milano non può essere ostaggio del fatto che ci sono troppe poche licenze per i taxi per cui la gente non arriva al Salone del Mobile. Il problema è che quelli che perdono incassi perché la gente non arriva al Salone del Mobile non si mettono insieme e vanno, come dire, a tirare le bombe carta sotto la sede del sindacato dei tassisti. Stanno zitti e buoni perché dicono ma noi non possiamo farci niente. Allora, ci sono un sacco di interessi danneggiati da questo collo di bottiglia, quindi non è che ci sono i tassisti contro la collettività, cioè i tassisti contro una serie di altre categorie, tra cui gli utenti che giustamente vengono danneggiati e, come dire, chi è in condizioni, faccio per dire, io adesso con una bimba piccola non si può pensare di stare un'ora in fila Termini per prendere un taxi, quindi uno si organizza diversamente, cambia logistica, rinuncia a partire, deve prenotare un garage, fa tutta una serie di cose di cui si carica il costo per il semplice fatto che il servizio offerto ai tassisti è
servizio pubblico, Leonardo.
No, dicevo che a me a volte quelli tassisti sembrano un po' battagli di retroguardia, nel senso che siamo davanti a una società che cambia anche rapidamente anche dal punto di vista tecnologico, e appunto se si va avanti così può darsi che il problema verrà superato in altro modo, appunto dalla tecnologia, con le app, noleggiando auto, insomma forse anche dal punto di vista dei tassisti sarebbe meglio venire incontro alle esigenze degli utenti e adeguarsi anche a un mondo che cambia tutto sommato.
Allora andiamo un attimo in pubblicità.
Confermo che siamo rimasti al secolo scorso, cioè noi proponiamo il nulla e siamo anche stupidi managerialmente parlando, perché nel tempo ci siamo fatti odiare, ci siamo fatti non amare dai cittadini solo per colpa nostra.
Cioè forse è la sensazione è quasi di un residuo di Italia molto corporativa, che l'Italia è sempre stato un paese corporativo, però forse
parecchio.
In questa categoria lo si vede ancora di più.
Però tassisti, se siete all'ascolto, ripeto 800 24 00 24, chiamateci, o se avete qualcosa da dire anche ascoltatori sul tema, un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con Stefano Feltri e con Roberto Red Sox Mantovani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno a tutti, e questa è la trasmissione di Barisone?
mi raccomando, per il trucco del parcometro usate lo scotch Draghi.
Vabbè.
Allora anche gli edicolanti hanno speso per comprare le licenze e adesso le restituiscono al comune perché più nessuno le vuole. Qualcuno si è mosso? No.
No, ma non ho capito la domanda. Questi comprano la licenza dallo Stato, la pagano, nel caso di Bologna, lo ha detto il signore, 240.000 euro e il giorno dopo la licenza non vale niente.
No, non è così.
Milan, ti stai chiedendo se è legittimo che loro vogliano recuperare i loro soldi,
no,
quelli investiti per pagare al pubblico i 240.000 euro? Ma stiamo scherzando?
No, infatti bisogna intendersi in italiano, non abbiamo detto che non vale niente. Stefano Feltri ha detto che vale, ovviamente si deprezza in base alle banali leggi economiche col tempo, no? Perché è un investimento. Ringrazio solo tra tutti i messaggi il tassista del comune di Genova, di cui non farò il nome anche se lui lo fa, e dice anche il numero di licenza, che dice: non ci sono termini per definire quello che siete voi e quel punto di domanda che avete invitato, che credo sia Roberto Mantovani. Vi auguro il meglio dalla vita. Anche noi, caro tassista, ti auguriamo il meglio dalla vita, tutti ci auguriamo il meglio dalla vita reciprocamente. È Roberto Mantovani il tassista in questione, insieme a Stefano Feltri. Intanto c'è un ascoltatore tassista, ma prima una domanda: il tassametro non è un registratore di cassa, Mantovani, e non potrebbe essere, come dire, fatto funzionare come un registratore di cassa e quindi tanto
potrebbe, ma il tassametro si cancella, non è fiscale, ogni volta che lo azzero non registra nulla, non tiene
e non si e perché non si potrebbe fare, no? come un barista
tutto si potrebbe fare tutto si potrebbe fare tutto, anche farci fare delle ricevute decenti, siccome poi il nostro è un servizio senza IVA, perché il trasporto taxi non c'è l'IVA, quindi noi ci siamo inventati delle ricevute carta straccia che non valgono niente, non sono numerate e quindi sono anche soggetto di un certo mercato, come descrivo nel libro, che
sì. Quando io chiedo la ricevuta, quella ricevuta per il tassista non ha nessun valore dal punto di vista fiscale.
Io te ne posso dare anche 10 in bianco che non mi interessa niente, perché tanto.
E tu magari dipendente le porti in azienda dicendo: ho preso questi taxi e te le fai rimborsare, perché c'è anche il furbettismo del dipendente, non solo in questo caso,
di tutti quelli che vanno a rimborso, quindi
e che vanno a rimborso,
non solo dipendenti, ma anche così amministratori, politici, anche loro possono chiedere la ricevuta, anzi loro ne hanno dei blocchetti interi. Via.
Mi metta su 50 euro, magari 20 la corsa, segni 50, poi in azienda do.
Sì.
No?
Esatto,
vabbè. Sentiamo Mauro da Asti, buongiorno, tassista, Mauro.
Sì, buongiorno, tassista, sono in linea, sei tutto
sì,
a posto?
Sì, certo.
Ok, tassista di una città medio piccola. Quindi non abbiamo, diciamo, la situazione come Roma, Milano, dove sono centinaia, migliaia, o Bologna, quindi ci conosciamo un po' tutti, la città piccola, quando quelli che chiamano spesso conoscono anche noi, quindi è un ambiente diverso la città piccola. Volevo analizzare 3 o 4 problemi. Allora, faccio parte della linea dei tassisti moderati, no?
Sì.
Cioè quelli un po' più moderni, diciamo, magari un po' più giovani, eccetera, post 23 anni di grande azienda, poi fine dimissioni e cambio radicale, no? Lavoro libero, senza più vincoli, eccetera. Allora, volevo toccare 3 o 4 argomenti. Il primo, il POS. Si fa un sacco di storie su questo POS. Basta controllare, cioè basta che un vigile vada da un tassista e dica: lei ce l'ha il POS? Sì, no. Perché a me risultava che esisteva una regola che era obbligatorio, ma senza sanzione.
Sì, ma spesso, sai, ho finito lo scontrino, ho finito la carta.
Quando uno sale in macchina o telefono e dice: lei ce l'ha il POS? Sì. No, non ce l'ho, bene, venga un altro.
Allora, per punto, Stefano Feltri a Roma cosa succede se chiedi ce l'ha?
No, ma non, quello che dice l'ascoltatore è semplicemente non coerente con il mondo reale, perché non è che uno ha davanti 50 tassisti e gli dice: adesso scelgo quello che mi piace di più. Cioè, quando io provo ad andare in stazione, mi metto a chiamare da un cellulare un numero, da un altro cellulare chiamo l'altro, uso su due cellulari diversi le due app per cercare di riuscire a trovare un taxi che non mi faccia perdere il treno.
Però è vero
che
però è vero che puoi dire: scusi, lei, io non ho i contanti, lei al POS prima di salire, no, allora vada a quello successivo.
Certo, e dopo
devi trovarne un altro.
Sì.
Dopo ricomincio il ciclo, quindi devo cambiare il biglietto del treno, pagare la penale, eccetera, perché il tassista che è arrivato non rispetta la legge. Ma quindi non è realistico fare quello che dice il signore. Quando quando uno trova un taxi, cioè, se lo prende qualunque.
No, più che altro
abbia.
I vigili, non penso, non ci può essere un vigile.
No, ma
ogni...
scusate,
però,
se intervengo. Cioè,
sì, Roberto scusate, Mantovani. Sì.
È una cosa, è una cavolata, detto così semplice. Cioè, secondo lei, un tassista alla domanda del vigile dice no, non ce l'ho, è rotto. È chiaro che il vigile dice sì, ce l'ho. Però il problema è con i clienti di tutta la giornata che cerca di
evitare il posto. Sì, uno dovrebbe litigare a dire io non ho contanti, ecco. Però Mauro, questo era il punto del posto, ce ne dica un altro.
Ma io non sono stato veramente malinterpretato, io ce l'ho il posto e come. Chiaro. Sono stato un fautore qui nella mia città a dire a tutti, stanno arrivando gli stranieri, i turisti, non possiamo fare queste figuracce, cioè basta.
Sì,
io sono
ma altri no,
lì.
Altri no.
Allora bisogna spiegargli che lo devono mettere per forza, quindi deve essere obbligatorio, punto fine. Tutto lì, poi altri tre argomenti veloci, poi ne discutete voi, perché io è tanto che volevo chiamarvi, ma allora mancano i taxi, questo sento dire in giro, no? Bisogna ampliare, mettere licenze. Allora, nella mia città e anche a Milano, Torino, che io ho dei colleghi amici, mi dicono che tu puoi mettere anche tutte le licenze che vuoi, ma tanto, visto che il taxi è un lavoro che comunque un po' rende, Se io metto due o tre licenze in più nella mia nella città dove lavoro io, questi verranno a lavorare per esempio dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Il problema è dopo cena, di notte
chiaro,
e i festivi.
Chiaro.
Allora io dico, nel mio comune anche i miei colleghi sono d'accordo, e poi se i romani incendiano i cassetti dei cassonetti dell'immondizia non ci rappresentano di sicuro. Vogliono regalare tre licenze nella mia città, valide per esempio dalle 18 alle 6 di mattina. Benissimo, così tutti i tassisti che hanno la pancia piena, che non hanno più voglia di fare queste cose, stanno a casa e il territorio è coperto e nessuno si lamenterebbe.
Vabbè,
secondo me.
Allora Mauro, si fermi lì, perché quando dice un po' rende, questo è il tema che Red Sox ha cercato di anche evidenziato nel libro Tassista di notte, e sul quale i colleghi sono molto adombrati, no? Il un po' rende, perché lei
sono offesi molto, sì. Quando ho iniziato a parlare di soldi ci sono molto offesi, sì.
È brutto parlare di soldi,
questa,
ha fatto
una
cosa
regola,
spiacevole,
esatto.
Non si parla mai di soldi,
non si parla mai,
è una cattiva educazione,
è
non
una regola
insegnato.
Proprio italiana, non si dice mai quanto si guadagna, quanto, no?
Però io ho parlato di me stesso, non ho parlato degli altri, ho parlato dei miei casi,
certo,
li ho pubblicati, e questo è stato un disastro perché non dovevo, si fa.
Sai che su questo Stefano Felti molto l'hanno accusato a dire ma non sono veri quegli incassi, come se uno amasse dire degli incassi che poi deve dichiarare al fisco che sono irreali. È successo.
Se lo rispiega un attimo quanto si guadagna.
Sì, no, Stefano Felti chiedevo se ce lo spiega un attimo. Quanto si guadagna Red Sox?
Ah, allora io ho fatto quasi 500 euro di media in un anno ogni notte. E il fatto è che quando mi hanno iniziato a accusare fin da subito anche in televisione, esponenti massimi della categoria sono andati a dimostrare che io scrivevo il falso, cioè mi hanno dato del bugiardo, questi sono incassi inventati, sono tutte bugie, e non sapevano che io ho sempre salvato tutti i dati, tutte le corse, i miei orari, i chilometri, gli incassi, i post, i contanti, ogni corsa salvata e provata documentabile, quindi chiunque mi dà del falso io sono pronto a testimoniare e a provare.
Stefano Feltri, 500 euro a notte, insomma non ovviamente tutte le notti, però di media,
No, non so cosa intenda con tutte le notti, perché se uno moltiplica 500 euro al giorno per 5 giorni a settimana per 300 giorni lavorativi, vengono 750.000 euro.
Non lo so.
Ricavo. Quindi se ci dice magari quanto ha fatto in un anno, perché appunto qui immagino che ci siano delle oscillazioni in cui non si lavora.
Anche solo la pagata benzina.
Qual è il suo reddito annuale? Il reddito annuale?
Ho superato gli 80.000 euro lordi, parliamo sempre di lordo, quindi anche quando io faccio la mia bella notte e porto a casa 500 euro, parliamo sempre di lordo, è sempre quello che ho specificato.
E alla fine al netto delle spese, quante gliene resta? Intorno? Cioè, quando se lei dice quanti soldi posso spendere l'anno prossimo per comprare casa, cose così, più o meno qual è la cifra su cui può contare? Cioè il 50% gliene resta di quei...
Direi sempre il 50%, perché poi è sempre variabile la cosa, però i costi ci sono, e quindi quando parliamo di lordo tu azzera sempre, fai il 50% netto e ti rimani in tasca.
Come nel lavoro mediamente di un altro professionista, fine.
Però vorrei chiarire che il punto non è che i tassisti guadagnino troppo, cioè non è che nessuno deve punire in nome di una qualche forma di pauperismo, cioè il punto è semplicemente che il servizio che erogano i tassisti non è sufficiente sufficiente a rispondere alla domanda che c'è. Quindi questo non è un problema dei tassisti, è un problema del sistema,
della
quindi,
politica,
diciamo, nessuno vuole punire i tassisti perché sono evasori, brutti, cattivi, antipatici, anche se, come dire, alcune cose sono misteriose perché non usano tutte le app per trovare le strade, ma si perdono perché non mettono l'aria condizionata, c'è una lunga lista di lamentele, ma al netto di questo il problema è semplicemente che il loro servizio non funziona.
Cioè, l'aria condizionata, questo è un problema di com'è, consuma di più,
penso che sia quella la ragione, però il tema è semplicemente che non funziona e loro si oppongono all'unica cosa che peraltro in maniera miope sarebbe la soluzione, perché si oppongono agli NCC. Allora, gli NCC non distruggono il valore della loro licenza, semplicemente introducono quel po' di flessibilità che prima l'ascoltatore diceva giustamente, cioè dice non è che metti più licenza e hai risolto tutto, perché in alcuni momenti ci saranno sempre troppi tassisti e in altri troppo pochi. Allora, gli NCC cosa fanno? Intercettano solo un pezzo di clientela che decomprime la domanda, quel pochino che permette di avere più taxi a disposizione, cioè le aziende, le cose eccetera usano magari l'NCC per mandare il manager all'aeroporto e quel taxi resta libero per un turista che arriva.
Allora andiamo al traffico, poi ci ha chiamato credo anche un sindacalista tassista tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, insieme a Stefano Feltri, insieme a Roberto Mantovani, ci ha chiamato Lorenzo da Roma. Lorenzo da Roma, mi dicono, tassista e anche...
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
E anche a voi, ovviamente. Io chiamo per il semplice motivo che il lavoro del tassista e gli utenti... abitué sanno perfettamente quanto è difficile. Per quanto riguarda le critiche sulla inefficienza, che poi è tutta da provare, rimanderei le responsabilità ai comuni. Personalmente, lavorando su Roma, le posso soltanto dire che stiamo da anni combattendo perché la cittadinanza abbia un'unica radio obbligatoria per tutti i tassisti, che è il chiamataxi 060609, per la quale sono stati stanziati 700.000 euro dei cittadini e sono stati spesi circa la metà per avere un risultato scadente. Le dico soltanto che il turista, nonostante Roma è una città turistica, si ritrova, se telefona e non usa l'app, a un risponditore che risponde soltanto in italiano. Quindi i tassisti si trovano ingabbiati. Per quanto riguarda invece l'aumento delle licenze, le posso dire che è in atto da più di un anno una campagna probabilmente foraggiata da qualche multinazionale, non ne dico il nome, ma soltanto per questioni legali.
Lo può anche dire.
Noi abbiamo assistito nella mia persona alla signora Elena Griglio, delegata da parte di Salvini, per quanto riguarda l'emissione dei nuovi tre decreti che normalizzano e dovrebbero distinguere i taxi dagli NCC, ma così non è, che ci ha rivelato, abbiamo le registrazioni, che il giorno precedente dell'incontro si era vista con il rappresentante di Uber. Quindi,
ma voglio dire, cioè, che male c'è anche parlare con gli altri esponenti che fanno parte di questo settore? Cioè, c'è spazio sia per i tassisti, c'è spazio per Uber, sono altri servizi diversi, no?
Lei si incontrerebbe con una società che è stata famosa per lo scandalo Uber Files, in cui è coinvolto tanto Macron quanto Matteo Renzi? Io non lo farei, sinceramente.
Non so, le faccio rispondere a Stefano Feltri, che è molto più addentro alle cose, e qui siamo già nell'area complottista. Stefano?
Ma sarebbe come dire che i sindacati si scandalizzano perché il Ministero dello Sviluppo ha incontrato anche Confindustria, cioè tutte le regolazioni, tutti i negoziati hanno più parti in causa. I tassisti, se richiedono di essere ascoltati, devono accettare che il regolatore ascolti anche le altre
anche
parti.
Anche perché esiste Uber, uno mi ha scritto: io prendo i tuk-tuk in Cambogia con Uber, cioè il mondo è quella roba lì. Nel senso,
esiste, quello che Uber, prima. Negli Stati Uniti Uber convive con i taxi. A New York, a Chicago c'erano i taxi e c'era Uber, e rispondono a domande diverse, vanno in aree diverse. I taxi hanno prezzi fissi, Uber ha prezzi variabili, quindi a volte più caro, a volte più economica, ma soprattutto, diciamo, questo è irrilevante. I tassisti hanno tutto il diritto di presentare le loro istanze alla politica, e la politica ha il dovere di ascoltarli. Non hanno nessun diritto di vietare alla politica di parlare con le altre parti coinvolte, perché questo significa attaccare il processo democratico decisionale e forse dalla parte del torto.
Allora, siamo in chiusura, io ripeto, voglio ringraziarvi tutti di questa prima ora. Tassista di notte Roberto Red Sox Mantovani, non so, ha un ultimo messaggio, poi leggetevi il libro se avete pazienza. Sì, sì, certo, lei questo libro a Bologna venderà tanto, Roberto.
Ma non solo a Bologna, spero, perché l'argomento è nazionale, sì. Anzi, devo dire, come ho sempre dichiarato, che a Bologna abbiamo un ottimo taxismo, lo chiamo così, c'è anche un livello umano, qualitativo, professionale è molto...
Questo è vero, a Bologna non ho mai trovato tassisti arrabbiati, come invece trovi a volte nelle
Bologna
grandi città.
No, Bologna siamo messi bene, devo dire, però la cosa che mi ha stupito è che quando io ho iniziato a fare i miei video così ironici, sarcastici, contestando i no pos, perché è una categoria un po' medievale, quando ho iniziato a prendere in giro i no pos, quelli che mi hanno attaccato non sono quelli burberi anti carte di credito, no, sono proprio i tassisti bravi, quelli che non hanno mai rifiutato una carta di credito, che mi hanno attaccato: tu non devi permetterti di contestare la categoria, la famiglia.
No, io il complimento che devo fare a Stefano Feltri, me l'ho dimenticato, è per La Confessione, il podcast che ho ascoltato, molto bello, molto molto.
Ma sei detto che lo devi ancora sentire?
No, no, l'ho smetto.
Fa sempre complimenti, è una captazio per benevolenza.
Sono 7 ore di podcast.
No, è molto bello, l'ho ascoltato tutto bugiardo, te lo potrei riassumere sul tema della pedofilia nella chiesa.
Ha visto la sinossi.
Lo volevo segnalare. Grazie Stefano Feltri.
Grazie a voi.
Grazie Roberto Red Sox Mantovani, giornale Rai.
Grazie.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Google ha il monopolio della ricerca sul web, avrà il monopolio dell'intelligenza artificiale, vogliamo anche dargli il monopolio dei trasporti?
Tassisti che i tabaccai hanno dovuto digerire il pagamento con il POS anche per le ricariche telefoniche, dove ci sono dei margini al di sotto dell'1%.
Ma di quali soldi stiamo parlando? Ma se tu fai su e giù per i colli bolognesi di notte, senza semafori accesi, ma è normale fare quegli incassi? Ma anch'io se andassi a Malpensa 4 volte al giorno fare quegli incassi. Il fatto è che noi serviamo la città, i cittadini, non i nottamboli, gente che deve andare all'ospedale e che bisogna fare un'ora di traffico per fare 3 chilometri. Noi serviamo le persone di cui ha bisogno, il taxi ha una componente sociale, ma basta spararle così grosse, basta.
Ci siamo inimicati.
Prendere il taxi è un lusso. Io, nonostante non sono un morto di fame, nella mia vita, ho 59 anni, ho preso il taxi 2 volte.
Ci siamo inimicati i tassisti.
Sì, ma no, dicevo, è vero che c'è una componente sicuramente sociale. L'altra settimana, quando sono uscito dall'ospedale, sono tornato a casa in taxi per non disturbare 2 persone che si erano offerte di venirmi a prendere.
Perché ti chiedevano più del taxi.
Esatto. Ogni persona che mi fa un favore mi chiede dei soldi, non ho nessuno.
La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Vogliamo iniziarla con un amico di Leonardo Manera. Non so
non
se questo sia un pregio,
è una persona che conosco da molti anni.
Gli ho dato dei soldi.
La conosco, ma non ne sono mai stato felice di averla conosciuta.
È venuto a trovarci Alessandro Brunello, che salutiamo e lo ringraziamo.
Ciao, grazie Alessandro. Ciao Leo, sei una persona discutibile.
Ecco, si sa, si sa. Allora, Alessandro Brunello, che viene definito, se voi andate sui social, come il re del crowdfunding, un po' quello che ha lanciato, ma davvero l'hai lanciato tu per primo in Italia? O?
Allora, diciamo di sì, diciamo che il crowdfunding nasce nel 2004 a Milano, prima ancora che negli Stati Uniti, con una piattaforma creata da dei pazzi che conosco molto bene. E seguentemente poi si è sviluppato più in America che in Italia, tant'è che noi siamo rimasti a guardarci e dire ma scusa,
e come al solito
e poi dopo abbiamo cominciato anche noi, per cui
ricordo che avevamo cercato anche di fare un film, ricordi, col crowdfunding.
Avevamo cercato di fare un film in crowdfunding,
siamo andati avanti un anno a cercare,
è stata un'esperienza interessante perché abbiamo fatto talmente tanti errori che poi siamo diventati bravi a farlo.
Alessandro Brunello è venuto a presentarci un libro e parlare un po' della sua vita, può riguardare un po' tutti noi in quest'epoca di vite frenetiche. Già il titolo fa capire tutto, il sottotitolo per la verità ancora di più. Il titolo è Cambio vita, vado al sud. Sottotitolo: diventare terroni e vivere felici. Perché Brunello, si può dire, il classico era il classico milanese imbruttito, tipo giornata tipo da milanese.
Sì, sveglia presto, subito mail, briefing col team secco proprio.
Alla poi, sera aperitivo.
La sera aperitivo, magari mostra, tante volte che l'organizzavo io anche, quindi anche abbastanza impegnativi, permanenti, triennali, saloni, insomma era
una vita piena.
Ha fatto
piena,
anche il comico piena. Lui sì, per un periodo della vita.
Io ho fatto anche un comico, sì, poi l'autore, poi ho fatto produttore esecutivo, non mi sono fatto mancare niente. Alessandro,
una vita piena, però
però poi un bel momento succede che il bambino che c'hai dentro ti dice ok, ma chi te lo fa fare?
Poi
vuoi un po' di tempo per te stesso.
Poi mi avevi detto anche che avevi delle persone che ti seguono, cioè avevi
dei comici.
Hai dovuto cambiare città perché avevi
cerchiamo
paura
di essere
anche
seri per un attimo, no.
Di persone che ti volevano picchiare.
Ho paura adesso quando torno perché incontro te.
No, e diciamo, e quindi hai fatto proprio una svolta e grazie a una vacanza hai conosciuto. Adesso dove vivi?
Adesso vivo a Taranto.
A Taranto.
Che è una città,
è una scelta anche quella strana, perché Taranto nell'immaginario comune non è la città migliore dove andare a vivere al sud, no?
È vero, e forse l'ho scelta anche per questo. Non volevo andare a vivere in un posto da cartolina, ma volevo vivere in un posto che avesse una merce che a mio avviso sarà sempre più rara, cioè la verità, la realtà. E Taranto ce l'ha, con le sue cicatrici, con tanta voglia di risorgere, con un tessuto culturale e anche musicale molto vivo. Penso che è una città dove, un bel posto dove mettere il proprio sassolino sulla bilancia.
Prima di andare in onda ci diceva una cosa
o nell'ingranaggio, volevi rovinarlo.
ci diceva una cosa interessante.
Sei andato a mettere un sassolino nell'ingranaggio di visto che si vive bene a Taranto.
Vado io,
va molto bene, poi mi faccio un giro da queste parti.
Andiamo un po' a rovinare con un sassolino nell'ingranaggio tarantino.
No, prima Alessandro, prima di andare in onda, ci diceva una cosa molto bella sulla tua giornata, no? Su quello che fai, sul tempo, sull'importanza del tempo.
Beh, è bellissimo. Allora, il tempo al sud, credo, per me la Puglia è la sintesi di tutto il sud, no? Perché le altre regioni, il tempo al sud è più spesso, più grande, più grosso. Tu passi una settimana, alla fine della settimana hai la percezione che sia passato in realtà un mese, dalle tante cose che hai fatto e dal tempo che ti sei potuto prendere nel farle, perché poi quello è essenziale, ci dà la dimensione di quello che facciamo, quanto tempo anche puoi dedicare a cose che magari in una metropoli ipertecnologica come Milano non puoi permetterti.
Per esempio le relazioni umane.
Questo è uno su tutto, cioè il caffè, prendersi un caffè a Milano, prendersi un caffè a Taranto è completamente un'altra cosa, sia per il tempo che ci vuole, sia per quello che ti dà come esperienza anche in termini di relax, in termini di relazioni umane, di quattro chiacchiere.
Si parla di più con le persone?
Si parla positivamente con tutti.
Un posto da evitare, quindi.
Per te,
infatti,
per
Leonardo te che non c'è, no.
Ma io ho visto che tu tante volte hai postato le immagini di quando andavi in canoa.
Sì, allora,
in kayak.
E pensa che ho preso anche insomma, sono tecnico di base della FIC, Federazione Italiana Canoa e Kayak. È bellissimo perché ha un accesso al mare molto facile. Ho fatto un brevettino, fai un corso, poi dopo ti fanno l'esame, poi fai un corso online, poi sono andato ad Ancona a fare l'esame e teoricamente ti potrai insegnare ad andare.
Ma scusa, quindi Ma fai subito il corso online o prima hai delle lezioni pratiche?
No, prima fai un corso di abilitazione.
Con un istruttore?
Con un istruttore. Poi fai il corso online, poi vai a fare l'esame.
Beh, insomma, dopo il traffico rientriamo e parliamo di Cambio Vita Vada Sud, che è un libro...
Che Alessandro non ha letto, peraltro, però dopo gli darò
tutte le volte.
È vero,
ma almeno
letto.
La noia di fare tutte le volte questa scena ti viene ogni tanto oppure
ho preso
no?
Delle pagine qua a spot. Io invece ho letto tutto il primo capitolo.
Fantastico.
Per esempio, ecco, subito ci si tuffa nel tema del matrimonio.
Sì,
al sud.
Il primo capitolo sì, parla del matrimonio al
ma
sud.
Poi ci sono altre cose, dai, un attimo.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan.
Years ago, when you lived on Stanhope Road, we listened to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her. All right.
Leonardo, ma quanto ti amo. Sabato scorso a Sant'Agata ho atteso 45 minuti almeno inchiodata alla mia sedia con un freddo barbino prima che tu iniziassi il tuo spettacolo. Comunque ne è valsa la pena.
È così, è spiacevole.
Grazie. C'era molto freddo l'altra sera a Sant'Agata Bolognese.
La signora 45 minuti.
Non è che ho atteso io, l'organizzatore.
Vabbè. Sempre l'organizzatore.
Sì, c'era l'organizzatore che ha... Non ho sentito perché eri spento. Dicevo. Adesso forse ti ha acceso perché c'è il nostro tecnico di oggi che non è uno di quelli migliori.
Dai.
Dicevo che piace
è uno di quelli un
signore,
po' raffazzonati.
Piace molto, sì, vabbè.
Cosa dicevi?
Che piaci molto alle signore.
Beh, questo è un grande vanto per
così,
me.
Ma hai visto? Non farmi ricordare il taxi, questo dimostra che ne guadagna di soldi, eh? Questo è sinonimo di ricchezza.
Non farmi ricordare altri episodi che qui non vale la pena di citare, ecco.
No, citiamo solo le cose potabili, come si suol dire. Allora, Alessandro Brunello, sì, va bene, nel libro ovviamente chi non ha mai partecipato a un matrimonio di si può dire terrone a questo punto, perché tanto nel sottotitolo è sdoganata la parola.
Sì, io lo spero,
no?
Sì.
Perché che differenza hanno? Una volta ho partecipato, tipo, dopo 4 ore eravamo al primo.
Sì, ecco. Sì, sono...
Io ho anche il pezzo classico mio sul matrimonio, uno dei super classici.
Sì, sì.
Infatti l'ho copiato completamente.
Ma infatti ho avuto quell'impressione leggendo il primo capitolo.
Infatti mi aspettavo la lettera dei tuoi legali, ma... No, sono lunghi, praticamente dopo che hai fatto un matrimonio in Puglia con i tuoi vicini di tavolo, come se hai fatto la guerra del Vietnam, sì. Nello stesso plottone, dopo, sei un fratello, ma sono lunghissimi, partono col caldo, poi c'è lo spostamento dalla chiesa.
Ah, esatto. Al ristorante.
Più è lontano il ristorante e più il matrimonio sale di livello.
Esattamente.
Bisogna fare 60 chilometri.
C'è anche gente che non arriva mai e poi secondo il costume delle antiche genti doriche fonda un'altra città sul tragitto dalla chiesa. Fino...
Ma tu sei convinto che davvero questa vita un po' stressante, questo Covid abbia dato la stura un po' a questa migrazione interna, cioè quello che hai fatto tu? Perché prima si diceva, molti dicono, mollo tutto, vado, ma tra il dire e il fare poi...
Certo, è la butade del milanese classico, ma poi non lo fa. Io credo di sì, io credo una cosa, penso che noi proprio come sistema paese, come paese, stiamo da sempre, da tanti decenni, da secoli, guardando verso il nord. Mentre, e ci siamo persi invece un'altra visione di guardare verso il Mediterraneo, dove probabilmente possiamo essere veramente i più fighi del Mediterraneo e anziché essere un po' i più fessi d'Europa. E io credo che possa essere un'inversione di tendenza ci possa essere e possa arrivare insieme al green, insieme a una riconsiderazione, ristrutturazione anche del turismo, dell'agricoltura. Sì. Forse è un futuro possibile, è anche un futuro un po' patriottico se ci pensi in qualche modo, perché credo che il modello comunque anglosassone di felicità che noi abbiamo abbracciato un po' acriticamente, perlomeno dentro di me, è fallito sicuramente.
Su questo Leonardo, sono d'accordo.
Su questo Leonardo è contentissimo. Io infatti glielo dico, vai da Putin allora. Lo prendo in giro.
Senti, ma tu invece cosa hai portato della tua milanesità a Taranto? Tra l'altro, come si raggiunge Taranto?
Taranto si raggiunge in maniera molto facile, ad esempio utilizzando la macchina, ti fai tutta la parte adriatica.
Però sì,
la
certo, Milano, macchina sì,
è
però
lunga ma è agevole. Sembra
ho dimenticato
niente.
Una cosa a Taranto.
Cioè, ma invece con i mezzi devi arrivare a
Brindisi, aereo Brindisi. Ma sono 50 minuti da Taranto.
In auto. Come dire, Leonardo, è come se Bari vive 50 minuti da Malpensa,
sì, cioè, esatto.
Però devi arrivare a Brindisi in aereo, quindi prendere l'aereo, arrivare due ore prima in aeroporto,
no, ma non
controllare
è così,
di non avere dei liquidi nel bagaglio a mano, altrimenti te li trattengono,
rischiare
le turbolenze forti che ci sono.
Ma sai che ieri sono arrivato qualche turbolenzina, ecco. L'abbiamo beccata.
No, non dirlo.
Ma hai visto che è un periodo in cui sono in grado di aumentare le turbolenze, ma forte quelle che trovi.
Leonardo piace un sacco queste cose.
No, odia l'aereo, mi va in panico.
Erano forti quelle di ieri,
però poi è abbastanza. Però poi venirmi a trovare anche in macchina e vai giù, che è un piacere sull'Adriatico, non c'è nessuno, è tutta dritta.
E cosa ha detto il pilota ieri? Ha detto qualcosa?
No, non ha detto niente.
Maledetto.
Vabbè, però gli hai chiesto cosa ha portato,
sì,
della
cosa
milanesità.
Hai portato la tua milanesità?
Siamo arrivati ai vuoti d'aria.
Ho portato i vuoti d'aria in Puglia. In Puglia, della mia milanesità, un po' di cose le devi lasciare sul piatto se vuoi vivere bene, altrimenti rischi di trovarti a girare alle 3:30 del pomeriggio per cambiare la lampadina bruciata e tutto chiuso, perché sai che lì c'è la controra, il doppio pomeriggio. In realtà porti un po' di entusiasmo e gli dai la carica alle persone, perché le persone che abitano al sud si sono abituati alla narrazione un po' sbagliata e ingiusta che è stata sempre fatta sul sud, per cui si sentono in provincia e a volte apprezzano poco le cose belle che hanno. Quando tu invece arrivi e gli porti l'entusiasmo di una persona che sta scoprendo delle cose belle che ci sono in un posto, ma loro queste cose non le leggevano così come belle, gli porti entusiasmo. Io credo che di aver portato un pochino di entusiasmo nella mia piccola cerchia di
cioè non
di
sei
amici.
Andato a lamentarti magari delle carenze che hai
siete
trovato
lenti, sì, siete no. Lenti, no? Il milanese che vuole
no,
tutto subito.
Vabbè, ovviamente tu, allora, Milano ti ha cresciuto e tu hai ciucciato da quella tetta lì anche il veleno della metropoli, quindi è ovvio che c'è una parte di me che vede le inefficienze evidenti che ci sono al sud rispetto al nord e gli possono inizialmente dar fastidio, però invece queste cose sono compensate dalla grande efficienza relazionale che c'è al sud e da parte mia non mi ha più fatto sentire la mancanza magari di una velocità e di un'efficienza che invece abbiamo qua.
Ma perché scrivi che dovrebbe essere considerato un atto patriottico emigrare al sud?
Perché proprio per questa ragione, un po' per scherzo, un po' per scherzare, sì. Ma un po' anche per il fatto che, come dicevo prima, secondo me il sud è stato fortemente bistrattato dall'unità in poi, e anche nel libro c'è una parte, insomma, dove approfondisco queste tematiche, e secondo me se fosse, diciamo, ripopolati alcuni posti che sono completamente spopolati, magari da milanesi o incalliti o torinesi che comunque hanno dentro tanti anni di esperienza di battaglia nella giungla metropolitana, potrebbero con le persone che sono lì dare vita.
Tu lavori meno, dici, rispetto a quando eri a Milano. Come
io lavoro
tempo?
Un terzo.
Ma guadagni gli stessi soldi?
No,
o guadagni un terzo?
Guadagni un terzo, ma spendo un terzo.
E tutta la vita è un terzo. Fai l'amore come prima o un terzo?
Come essere più piccoli. La vita la fai di più. Scusami, l'amore lo fai di più.
Anche cioè lo fai tre volte più di prima. Il resto è un terzo di meno.
Ma essendo sempre zero.
Tre volte sesso più di prima.
Comunque, vi sto ascoltando.
Però stai dicendo, scusa, fra parentesi, tra le righe, che le donne di Taranto sono di facili costumi.
No, smettila. Io mi sono portato.
Ha detto lui fra le righe.
C'è un ascoltatore che dice: mi sto ascoltando come tutti i giorni. Sentire Milan e Manera chiedere come si raggiunge Taranto fa veramente incazzare. Ma l'ha chiesto Manera! No, io non ho detto niente.
Ma scusa,
è lui,
metti che
è
io voglio
Manera.
Venire. Non c'è
è lui.
L'aeroporto
ma
più vicino è Brindisi.
Yes.
È scomodo, però, un po' Brindisi.
Ma no, non è scomodo, 50 minuti.
Vabbè.
Ma ho capito, ma se vivi a, a come dire, ad Asti.
Ma io non vivo ad Asti. Fare... Ma perché devo andare a vivere ad Asti? C'è un bel teatro ad Asti. Senti, c'è anche Alessandro... un negozio che si chiama Manera di abbigliamento.
C'è
ad Asti.
Questo tema, però, il sì. tema del lavoro, giustamente. Sì. Tu dici se il sud fosse. Però sappiamo che le migrazioni sono molto legate al fatto che si va nelle zone dove c'è più lavoro, dove c'è più possibilità di, no? di crescere. Quindi è un po' questo il problema, però sarebbe bello, tu dici, reinvertire la tendenza.
Sì, allora sul lavoro io ho un po' la mia visione che è anche poi abbastanza espressa dentro Cambio Vita Vado al Sud, non è che la vedo come sta cosa assolutamente positiva tout court, il lavoro. Giù c'è questa visione, giù nessuno ti chiede che lavoro fai. Le cose tristi.
Ah, beh, chiaro, a Milano dopo due minuti.
Esatto. Che, beh, anche perché è un argomento fai? Di conversazione. Come ti chiami? Che lavoro fai?
No, vedi.
Di là no, di là è una cosa triste. Viene lasciata da parte. C'è gente con cui puoi avere un rapporto profondo da magari.
Senza sapere
anni
che lavoro
senza
fai.
Senza sapere che lavoro fai e non interessa. E mi fa ben pensare questa cosa perché forse. Cioè, io penso anche che col lavoro. L'esagerazione del lavoro è anche un modo un po' per dipingere il baratro della nullità e della
poca importanza. Per occupare i tempi
no,
la
no,
vita,
guarda,
dice,
questo è un punto importante che ci sottolinea Alessandro, infatti sono d'accordo, perché poi è il passo successivo chiedere dopo un secondo che lavoro fai nell'identificarti certo. Che ok, tu sei vabbè, il lavoro che fai certo. No, è fondamentale,
ma perché i rapporti
poi...
sociali si identifica si regolano spesso sul ruolo, ma non
ma
lo dico io,
questa
non
cosa.
Lo sto dicendo io,
per esempio
che...
tutti i giornalisti frequentano giornalisti, io non ho un amico giornalista, ma nel senso non me ne frega niente di andare nel salotto dei giornalisti, e poi così gli avvocati con gli avvocati, gli architetti con gli architetti.
Come mai sei stato escluso dal mondo dei giornalisti?
È veramente il peggiore
il peggiore amico
che puoi avere. Sì.
No,
il
quindi,
mio peggiore amico.
Spiegaci questa cosa del lavoro, è importante.
No, è vero. Allora, noi, io sono convinto che noi intanto cominciamo anche a scoprire chi siamo quando cominciamo a percepire un senso di nullità vera nelle cose che facciamo. Ci prendiamo troppo sul serio, pensiamo di dare troppa importanza a quello che fanno gli altri, soprattutto a quello che facciamo noi. È una cosa che nella metropoli c'è tantissimo e quindi abbiamo bisogno di etichette per sentirci, ma magari sotto quell'etichetta non ci siamo neanche. A sud invece i rapporti creano una
sono
situazione
umani,
completamente diversa.
Al di là dei cliché, perché non è che è tutto cliché, se no facciamo il conto ovvio. Cliché, però in generale è così. Sono pugliese da sempre al nord, ma per tagliarti un etto di prosciutto ci mettono 20 minuti, non ti girano le palle, chiede Vito. Non lo so se ci mettono 20
minuti. Perché magari parlano un po' di più mentre
sì, allora,
tra una fetta e l'altra.
Io sono un settentrionale atipico, nel senso che io normalmente entro in un negozio e aspetto, non è che
cioè,
ho subito
che
la ralla,
senso?
Aspetto che la persona che è dall'altra parte del bancone mi chieda cosa voglio.
Sì, quello anch'io.
Che è una forma menti, sai, c'è invece anche chi entra e già subito pressa, per cui giù già mi sono trovato piuttosto
sì,
bene.
Sì. Tra l'altro guarda, adesso dobbiamo andare alla borsa, ma prima della borsa c'è questa scena incredibile, Mauro Meazza arriva in diretta.
Con dei soldi spero.
Deve dare una busta farcita a Leonardo, non so che. Qualcuno a Trento al Festival dell'Economia ti ha consegnato la busta,
Da un'occhiata
sì,
vedo
confermo,
cosa c'è.
Mi si è avvicinata una
scritta
una
macchina, quindi
è un test di gravidanza.
Non ho aperto assolutamente, rispettando la privacy. E mi si è avvicinata questa gentilissima ascoltatrice, la signora non era assolutamente interessata a due di denari, ai chapter 11, bensì esigeva che venisse consegnata a Leonardo Manera, che purtroppo se n'era già andato.
Una busta chiusa.
Questa busta chiusa, io
una bustarella
lasciandola chiusa.
Non vi dico cosa c'è scritto, anche se Mauro Meazza sicuramente l'ha già letto.
No, assolutamente.
Ma non ti credo.
E non diciamolo in onda, soprattutto per rispetto della privacy, e togli anche gli assegni che vedo che ci sono. Lascia stare, va bene, siamo alla borsa con Deborah Rosciani, grazie Mauro Meazza.
Hai
poi
visto
riprendiamo...
come si vantava Deborah Rosciani al Festival dell'Economia?
Sì,
mi
sì.
ha stupito il
faceva
negativo,
la spaccona.
Perché diceva io sono qua, sono là, sono Deborah Rosciani, il cuore di Radio 24.
Voi chi siete?
Si pavoneggiava un po', sì. Questo mi è dispiaciuto dal punto di vista umano.
Torniamo tra un attimo.
Ho trovato molto discutibile come atteggiamento.
Brunello, smettila.
Nessuno. 100 Milan.
Ma il vostro ospite quanti anni sono che non scende sull'Adriatica giù al sud?
Sì, è
Ancona,
vero.
Vasto, 250 chilometri, ci vogliono 5 ore a salire e a scendere, tutti i lavori.
È vero,
ma,
è vero.
Ma lui magari, dice?
Lui magari... Lui lo farà, non so, il martedì fuori. Certo, se lo fai il weekend magari è un disastro.
Ma a parte che non è vero, si va giù veramente molto dritti. Poi
dipende magari dal giorno, ci sono lavori in corso.
Vabbè, i lavori in corso ci sono dappertutto, sono normali, sono le strade crollerebbero.
Allora, siamo con Alessandro Brunello, il suo Cambio Vita Vado al Sud, edito da Salani. Ovviamente ci sono nel libro tante cose spassose, il pranzo della domenica, che anche sì, quello dura meno di un matrimonio, ma più...
Soprattutto devi stare molto attento a dove guardi, perché? Appena guardi un piatto di portata ti fanno subito un bis di 400-500 grammi di pasta di secondo.
Però cioè, questo sembra un mondo anni 50, esiste ancora secondo te?
Allora, per me, io l'ho detto subito, ma proprio con le persone al sud, in un locale che ho vicinissimo a casa che si chiama Sonora, che è un locale bellissimo dove è un po' una famiglia, io gli ho detto: ragazzi, il sud sono gli anni 90 con gli smartphone. Siamo negli anni 90 ed è bellissimo essere ancora negli anni 90.
Beh, insomma, ma tutta questa epidemia, il Covid, ti ha aiutato a prendere questa decisione? Molti hanno, perché l'altro giorno ne parlavamo proprio in radio.
Noi?
Sì, tu non ti ricordi di questa ricerca del Politecnico di Milano, secondo la quale molti di coloro che hanno cambiato vita
sono tornati indietro,
sono un po' pentiti.
Stanno
aumentando i pentiti, quelli che hanno preso magari una decisione sull'onda dell'emotività, non ce la faccio più, ma in realtà il problema evidentemente era interiore, non era
chiaro,
tanto da voi.
Certo, allora intanto mi hai fatto una bellissima domanda, perché
questa è piaggeria.
No, è vero, è una domanda molto intelligente. Il Covid sicuramente, quello che abbiamo un po' tutti passato a livello sotterraneo, un po' ha lavorato sicuramente, però c'era già da sempre, da parte mia, il fatto di sentirmi anche disfunzionale al modello che stavo vivendo, in qualche modo, di aver bisogno di più.
Questo è un punto che tra un attimo riprendiamo, questa idea della felicità al modello occidentale. Però fatemi fare intanto una parentesi, perché c'è un amico, io lo considero tale perché è un grandissimo uomo, non altissimo ma grandissimo, Don Antonio Mazzi, che ritroviamo. Don Antonio,
ciao,
perché Don Antonio sta da giorni facendo un appello, fondatore di Exodus, comunità che è stata ancora per le ultime piogge,
10 giorni sfollata,
evacuata, l'appello a rientrare, a sistemare questa cascina proprio sull'ambro, caro Don Antonio. Ma come
allora,
si fa?
Allora, la cosa a cui ci tengo è che siano i ragazzi a sistemare la loro cascina. Ecco, capito, perché ha telefonato la Caritas e tanti altri, ma ci tengo che i ragazzi, che se vogliono, di fatti sono arrivati ieri e in un giorno hanno quasi sistemato gli uffici, perché poi sono stati 50 centimetri tutti gli uffici dello psicologo, dei ragazzi, la palestra, la sala delle conferenze, eccetera eccetera. Allora, più che venire qui ad aiutarci a pulire,
sì,
a pulire gli uffici, sarebbe meglio magari se ci aiutassero a rimettere gli uffici, perché per esempio abbiamo l'infermeria, bisogna che la mettiamo a posto tutta. Abbiamo la palestra, che purtroppo dobbiamo metterla a posto tutto, sì, la sala degli incontri dei ragazzi.
Ma serve anche raccogliere fondi, oppure serve questo?
Perché raccogliamo fondi e con i fondi prendiamo queste cose, perché purtroppo credo che migliaia di euro abbiamo spesi.
No, certo, perché qui Don Antonio abbiamo ospite Alessandro Brunello, che tra le altre cose è stato uno dei pionieri del crowdfunding, cioè della raccolta fondi. Ti può aiutare magari a dare un raccolto?
Ma noi qui siamo disponibili, certamente. Ma la faccenda era che ci tenevo che i ragazzi fossero loro a pulirsi la casa e che Milano ci desse una mano per sistemare gli uffici. Ecco, questo
sì,
la cosa che mi sembra, perché mi vogliono bene tutti. Però... sono bene tutti, ma quando è ora abbiamo bisogno anche...
Ma quando bisogna mettere mano al portafoglio...
E poi, e poi bisogna che il comune non ci mandi via così tante volte, perché altrimenti il lavoro educativo...
E dove sono stati? Dove sono stati i ragazzi nel periodo in cui non si
siamo
può...
stati in un'altra casa, in un'altra comunità che per il momento dovevamo fare attività con i minori, per il momento abbiamo ritardato per ospitare i ragazzi a Garlasco.
A Garlasco, bene, eh? Okay.
Sì, però sono sempre lì ammucchiati, insomma, no? Uh-huh. E quindi a parte che la cascina è fatta sulla sinistra, che è quella vicina all'ambro, sì, ed è quella che di solito viene alluvionata, ma la parte di destra non è mai stata alluvionata e quindi si devono andare a Garlasco per dormire nei sacchi a pelo, e se rimangono qui nel salone dove mangiamo e dove mm-hmm. facciamo gli incontri, va bene, con il sacco a pelo mi pare che ci sia poca diversità, sì, e che qua restano a casa e là no, eccoci.
Don Antonio, dimmi. No, grazie, insomma, bisogna fare qualcosa.
Grazie a te, grazie a te.
Ricordiamo dai suoi 94 anni, grazie, Don Antonio Mazzi, capito che roccia. Allora, intanto Alessandro Brunello ci teneva a dire che, perché c'è Leonardo Maniera, anche a tanti altri amici, credo il 6 giugno lo presenterai a Milano.
Sì, lo presentiamo alla Rizzoli.
Oggi a Torino.
Oggi, stasera a Torino, alla sì. Feltrinelli in piazza CLN.
Sì.
Comitato di Liberazione Nazionale. Sì.
E poi invece il 6 con anche Leonardo Maniera e altri spiacevoli amici.
Ma io non so se vengo perché sono pentito.
Tranquillo, tanto c'è Stefano Chiodaroli.
No, sì, c'è Elena Di Cioccio, Angelo Pisani.
Elena Di Cioccio.
C'è Modugue, oddio, c'è Alessio Bertallocci, c'è Livio Magnini, c'è Max
Carlo
Papeschi.
Conti dovrebbe passare Amadeus e anche
telefonata Fiorello. Col Presidente della Repubblica
Fiorello anche fa una chiamata. Non dovevo dirlo.
Dove dovremmo venire?
Siamo alla galleria, Gabriele. Sì, Gabriele, scusami, Leo. Siamo alla galleria di fianco al Duomo, alla Rizzoli. Alle 19.
Hai presente che in Duomo c'è una galleria?
Ma non so se è quella, non in galleria.
Ma come
galleria?
No? Galleria, la Rizzoli vera, in galleria.
Ah, galleria. Quella, la libreria, quella vera, come se fosse.
E lì c'è la Rizzoli, sai che non l'ho mai vista.
Certo, 50
storica.
Metri dall'uscita dove c'è la scala, mamma mia, ragazzi.
È vicino alla scala.
Adesso intanto ti faccio raccogliere.
La galleria!
Ma cos'è la scala?
La galleria che dà il Duomo il Toro! Fai tre giri sui coglioni del Toro!
Ma è di Salò, cosa pretendi?
Ma cos'è la scala?
traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. Am I?
Comunque ha ragione l'ospite qui, tutti gli eventi li programmano tutti al nord, il sud è abbandonato e dicono perché non si sviluppa il sud, grazie al cavolo, è dimenticato il sud.
Allora, con Alessandro Brunello siamo un po' a chiudere quest'ora di trasmissione.
Ripeti bene ancora il titolo del libro e il nome dell'autore, che magari aiuta a vendere delle copie.
Cambio vita, vado al sud, edito da Salani, Alessandro Brunello.
Ho visto che stava andando bene, hai detto ieri come...
Sì, sta andando molto bene, infatti sono tutti molto contenti, a cominciare dall'editore.
Eh certo, che è sempre il più contento.
Bisogna vedere se regge, perché spesso la prima settimana sull'onda anche della novità...
È un po'
novità...
come i vuoti d'aria in aereo, Leo, sì. Bisogna tenere duro e provare ad atterrare.
Non parlargli dei vuoti d'aria.
Devo andare a Palermo lunedì prossimo.
È dura, dura.
Poi Punta Raisi è uno di quegli aeroporti dove...
È terribile.
Tra la montagna e i vuoti d'aria.
Ma infatti io prima di partire per un viaggio aereo lascio sempre il testamento sul tavolo, così mio figlio lo potrebbe trovare facilmente, lì.
Allora, ci dicevi prima, Alessandro, il modello di vita nel quale tutti siamo poi calati, no? Che non ti soddisfaceva più.
Sì, io non è che, la verità non è che... Non
e mi... poi, scusami, il modello di vita, cioè voglio dire, non è tanto quello occidentale, perché anche a Taranto, a Palermo, a Napoli è quello occidentale, è il modello di vita forse milanese, performante...
Allora, il modello di vita occidentale qui da noi è qualcosa che anelliamo proprio, noi vogliamo essere internazionali. Milano, no, inutile dirlo, uh-huh. L'unica città veramente internazionale d'Italia. Non è che non mi piaceva più Milano. Il modello di vita occidentale al sud non è cercato, inseguito, è tollerato. Ed non è un caso che la filosofia, insomma, sia nata a quelle latitudini e non a Casal Pusterlengo.
Salutiamo tutti gli amici
di Casal Pusterlengo, sì.
Però momenti di pentimento non ci sono.
Beh, sempre.
Io non sono una persona da grandi pentimenti, forse è la forma mentale mia, cioè una volta che hai fatto una scelta.
Hai dei rimpianti, però
dei piccoli rimpianti. No, si può tornare indietro sempre, no? Hai sempre la possibilità di fare delle altre scelte. Però una volta che hai compiuto una scelta è inutile rimuginare sopra e dire: oddio, potevo far così. Ormai hai fatto in un modo, se vuoi puoi sempre cambiare rotta. Sì. Però per il momento non avverto nessuna necessità, sto benissimo.
Anzi, e stai costruendo anche una casa, no? Lì?
Sto facendo un piccolo trullo.
Andrai a vivere definitivamente?
No, non credo, lo dirò magari quando vengono i miei a trovarmi.
Ma adesso dove abiti, scusa?
Abito a Taranto, proprio sul Vistamare.
Questa cosa, il mare, sì. Il mare è un elemento, insomma, effettivamente molti dicono una città senza mare non è proprio...
Dipende anche dove abiti, nel senso che se abiti dove non vedi il mare, lontano comunque, sei pigro, è come se abitassi in pianura.
Sì,
lontano.
Questo è vero, ma se sei a un quarto d'ora è una
spesso
cosa...
Spesso chi abita al mare non va mai al mare.
Beh, sei assuefatto, ovviamente, dopo un po' lo noti di meno, a meno che la tua vita ha un grosso rapporto, tipo chi va a pesca o chi fa sport acquatici.
Sì, ma il problema del mare, al di là del frequentare il mare, è che le città senza mare, credo l'aggettivo migliore per Milano, secondo me, è claustrofobica. Beh, cioè quando tu non vedi l'orizzonte
sei eccessivo.
No, è claustrofobica. Ci sarebbero anche aggettivi peggiori.
Anche a volte per i Liguri è claustrofobico, a volte anche il mare, perché i Liguri che sono schiacciati tra il mare e la montagna,
però si
sentono stretti. Però è vero che le città distese come Taranto, in una zona pianeggiante, col mare davanti, ti dà un altro respiro, la vista anche, è importante che la vista possa andare lontano.
Appunto. Però Alessandro, dici in conclusione una cosa che da milanese dici: no, questa no, cioè, sei arrivato a Taranto, no, questa non potrò mai accettarla.
Beh, tipo che sulle strisce pedonali ti provano a schiacciare, cioè le strisce pedonali
non esistono.
Poi non lo so, sembra un posto sacrificale, no? Vuoi morire, vai qua dove ci sono queste righe, perché le macchine, quando ti vedono impegnare la striscia pedonale, accelerano per farti desistere dall'attraversare. Se tu sei coraggioso e proprio attraversi,
insisti
e loro ti fanno passare, pretendono dei saluti,
un ringraziamento
solenne proprio. È una cosa terribile. E poi che nessuno dà la precedenza agli incroci, anche 4-5 macchine impegnano lo stesso incrocio e tutti i guidatori fanno finta di non guardare dalla parte di chi avrebbe la precedenza.
Però non si schiantano, si dà a destra ma io non guardo.
Però non si schiantano, e questa cosa mi fa pensare che c'è un'intelligenza levantina
artificiale sopra, sì. che gestisce.
Pochi incidenti vedo, gente che guida in maniera pericolosa, ma pochissimi incidenti rispetto a Milano, dove siamo dentro la regola, e allora quella regola lì la perseguiamo un po' col paraocchi, e se c'è qualche cosa che succede di strano facciamo un incidente.
Va bene, al di là di, divertitevi anche nel leggere, al di là di cliché, ci sono tanti episodi simpatici in cambio vita, vado al sud. Grazie Alessandro Brunello.
Grazie Alessandro, grazie Leo, è stato bellissimo essere qua.
Non possiamo dire la stessa cosa.
Perché mentire?
Perché stava stracciando alcune pagine del libro. Come mai queste non
le pagine che lo riguardano?
Come mai non ti sono piaciute queste pagine? Ma è brutto stracciare. Ma non si straccia un libro!
Ma sì, stracciato un libro se ne fa un altro.
A domani, ciao, ciao a tutti, ciao ciao.